Allora, quanto abbiamo letto della testimonianza di Carlo Salsa è veramente emblematico di ciò che rappresentò per centinaia di migliaia di italiani, ma anche degli altri popoli chiamati qui nelle file dell'esercito austroungarico a combattere, che cosa significò quindi per una massa di milioni di persone la guerra sull'altipiano carsico. Una guerra veramente dei connotati molto particolari e molto caratteristici. Beh, certamente il fenomeno della morte di massa, a cui evidentemente il testo di Salsa che abbiamo letto faceva riferimento, non è un dato proprio soltanto del fronte carsico, naturalmente. Ne abbiamo parlato anche ovviamente a proposito del fronte occidentale, del fronte galiziano, ribattezzato appunto il cimitero dei popoli o delle nazioni. La cosa terribile però dell'altipiano carsico, tra l'altro, è anche il fatto che si trattasse di un lembo di terra geograficamente poco esteso, e nel quale pure si fronteggiavano decine di migliaia di uomini, italiani provenienti dalle più diverse regioni, da una parte, e dall'altra sudditi austroungarici che erano qui venuti dalle più diverse realtà. Intanto c'erano gli sloveni, per i quali, tra l'altro, combattere sul fronte carso significava fondamentalmente difendere i propri stessi villaggi, la propria terra. E non a caso uno dei canti tradizionali sloveni della Grande Guerra si chiama proprio Dober Dob, Dober Do. E poi c'erano croati, c'erano ungheresi, c'erano bosniaci, c'erano polacchi e ovviamente austriaci di lingua tedesca. E quindi anche sul Carso, tra quelle tante ampolle senza nome, in questo caso ampolle di vita, c'erano genti provenienti da terre molto diverse, molto lontane. E per molte di quelle genti anche il Carso rappresentò un enorme cimitero. Un cimitero purtroppo, come abbiamo visto, dalle sepolture spesso precarie, quando non inesistenti, come nel caso dei corpi abbandonati al loro destino, di cui ci parla Carlo Salsa. Vi lascio immaginare, ma traspare anche dalla descrizione appunto di questo scrittore milanese, Salsa, quali fossero le condizioni di vita, se così si può dire, e le condizioni igieniche nelle trincee. La trincea è un luogo di grande sporcizia. Innanzitutto c'è questa spaventosa promiscuità tra vita e morte, ma purtroppo la morte colta nei suoi aspetti più repellenti, più ributtanti. Con la Grande Guerra il tabù della morte, dell'allontanamento di ciò che non è più vivo dalla società, quindi la scelta di un luogo per la sepoltura, magari lontana da un centro abitato, insomma, secoli e secoli, se non millenni, di civiltà umana vengono d'un tratto abbattuti e ridotti a nulla. Ciò che generalmente il pudore, appunto, ma anche misure igieniche impediscono di vedere, è uno spettacolo quotidiano e consueto per i combattenti della Grande Guerra, con la particolarità del Carso, appunto, che si tratta di un terreno poco esteso e che l'estensione stessa del fronte di nessuno, il tratto di fronte che separava le trincee italiane da quelle austroungariche, in alcuni casi si riduceva a pochi metri. Ma questo significava anche che la presenza di corpi insepolti era qualcosa di terribilmente opprimente e di terribilmente vicino. Vicino alla vista, all'udito e vicino anche purtroppo all'olfatto. Tant'è vero che a volte si ricorreva alla creolina per cercare di eliminare l'odore dei cadaveri insepolti in decomposizione o ad altri mezzi ancora. Un altro dei problemi della guerra sul Carso era quello legato all'approvvigionamento d'acqua. Credo che tutti sappiate come la caratteristica fondamentale del Carso, geologicamente parlando, è proprio quella della permeabilità del terreno, quindi della pressoché totale assenza di specchi d'acqua di superficie e quindi della pochezza d'acqua che caratterizza questo territorio. Ora, considerate combattere in una trincea del Carso in estate, ad esempio, considerate che la razione d'acqua giornaliera era di mezzo litro, considerate il caldo, la sete, la polvere, la paura, tutto ciò che ci fa più desiderio di bere, e di bere, poi lavarsi era un'operazione praticamente esclusa in tanta sporcizia, e potete immaginare quali e quante fossero le sofferenze per questi combattenti. L'escursione termica, spesso le notti sono più fredde, oppure appunto combattere, questa volta non più d'estate, con un grande calore in mezzo alle pietraie carsiche, ma d'inverno, quando il freddo, il vento freddo si abbattevano su questi uomini. Un altro flagello, un altro tormento imposto a questi combattenti, che tutti, indipendentemente dalla loro nazionalità, erano poi afflitti dagli stessi problemi. Uno di questi, la presenza assidua e ubiqua dei pidocchi, che provocavano sconcerto, fastidio, raccapriccio, e che erano un altro continuo tormento per queste povere anime mandate al macello nelle trincee. E poi si diceva ancora della igiene inesistente. La trincea è un luogo di grande sporcizia. Spesso si defecava sul luogo dove si viveva nei turni di trincea, e le deiezioni erano gettate con la paletta oltre il bordo della trincea stessa, ad aumentare gli odori orrendi e i miasmi tremendi che circondavano quegli uomini. Lo stesso per le urine, ma anche l'odore del sangue, e poi l'odore della polvere da sparo, e poi ancora il fatto che il Carso fosse un terreno particolarmente roccioso, rendeva ogni colpo, ogni esplosione ancora più perniciosa, perché oltre alle schegge di metallo dei colpi che esplodevano, gli stessi frammenti di roccia colpiti appunto da quelle esplosioni ne moltiplicavano gli effetti devastanti sui corpi dei soldati. Di cui anche una grande quantità di infezioni legate alle ferite che venivano riportate dai soldati stessi. Le più pericolose erano considerate quelle al capo e poi quelle al ventre, per evidenti ragioni. Cosicché all'epoca, come sapete, ancora non esistevano gli antibiotici, le infezioni dovute alle ferite si moltiplicavano. E particolarmente presente era il flagello della cancrena gassosa, quindi anche questo un destino veramente spaventoso. Ecco, proprio sul tormento della sete, un ufficiale austriaco, Fritz Weber, ha scritto: «Il sole picchiava implacabile sugli uomini con gli occhi infiammati dalla polvere calcarea e dalle schegge di pietra, rannicchiati dietro i ripari o in attesa nelle doline. Il tormento della sete diventò insopportabile. Acqua, acqua, era un solo grido, una sola invocazione. E per tutta risposta il terreno saltava in aria lapidando i gementi. No, non c'era acqua. La terra era inesorabile come gli uomini che combattevano per il suo possesso. Per chilometri tutti intorno, tranne che nel canale fra le posizioni e nel letto degli sonzo smeraldino, irraggiungibile, tantalico, infernale, non esisteva una sola goccia d'acqua. Una testimonianza, tra l'altro, che ci dice proprio come la sete fosse moltiplicata dal vedere lontano questa bellissima distesa d'acqua dell'Isonzo, appunto dalle acque color di smeraldo, a cui certo non si poteva attingere per soddisfare la sete. Oltre a questi terribili flagelli, vi era poi il momento dell'assalto, il momento topico della guerra di posizione. Emilio Lusso avrebbe scritto che chi non avesse conosciuto il momento dell'assalto non avrebbe conosciuto la Prima Guerra Mondiale. Era proprio una delle espressioni tipiche della vita del combattente della Grande Guerra. Ecco, sulle modalità degli assalti portati dalle fanterie italiane in quei primi mesi di guerra, la commissione d'inchiesta che sarebbe stata incaricata di indagare sulle cause che avevano portato al disastro di Caporetto così scriveva: nei primi mesi, invero, i nostri soldati furono spinti all'assalto di posizioni nemiche munitissime senza che l'artiglieria avesse preparato sufficientemente l'attacco. Fu quello il periodo funesto nel quale si ebbero dei generali che incitavano da lungi gli inferiori a rompere i reticolati coi petti e coi denti, o invitavano a passarvi sopra, facendo valico dei mucchi di cadaveri dei nostri. Ecco, oltre a queste disposizioni, quindi provate e verificate da questa commissione di inchiesta, si aggiunge proprio la disciplina severissima imposta dal generale Cadorna, per cui i nostri fanti non dovevano guardarsi soltanto dai colpi nemici, ma anche da quelli dei carabinieri o delle mitragliatrici poste alle loro spalle per indurli a lanciarsi appunto all'assalto delle posizioni nemiche. Tenete anche presente che proprio le difficoltà determinate dalla particolare natura del suolo carsico rendeva lo scavo delle trincee molto faticoso, che spesso queste non erano sufficientemente profonde e che quindi si trattava spesso di ripari piuttosto precari. Un'altra delle difficoltà con cui dovette misurarsi la fanteria italiana era determinata dal fatto che le nostre posizioni si trovavano pressoché ovunque in luoghi inferiori in quanto ad altitudine alle posizioni austriache, che erano dominante, e anche questo costituiva uno svantaggio, tanto più che i nostri fanti dovevano attaccare in salita. Questo rendeva tutto molto più faticoso, molto più problematico. Insomma, un vero calvario, e non a caso uno dei termini di paragone della vita dei fanti italiani fu proprio quello del calvario e la passione del Cristo che abbiamo ricordato in questi giorni. Un altro momento topico della guerra di posizione è quello del bombardamento, ma questa volta del bombardamento subito. Ci sono poche ma efficaci righe proprio di Gianni Stuparic, tratto da Guerra del 15, che descrive la situazione del soldato sottoposto ai colpi che potevano esplodere ovunque, evidentemente. Dice Stuparic: il senso di irrimediabile passività che si prova stando qui ad aspettare i colpi del nemico fiacca i nervi più di qualunque fatica, più di ogni pericolo allo scoperto. Ho osservato parecchi dei miei compagni alle feritoie stringere il fucile e puntare gli occhi, col desiderio espresso nelle mani e sulla faccia come un furore di poter tirare contro qualcuno che avanzi ed uccidere, pur d'avere la sensazione d'agire, pur di liberarsi da questa tremenda passività forzosa. Ed ho capito il loro stato d'animo, perché l'ho provato anch'io. Certe volte verrebbe la voglia di distruggere con le nostre mani queste trincee e di dire: succeda quello che deve succedere, ma all'aperto, eretti, con gli occhi che vedono. Ma poi, a ogni sibilo che s'avvicina, ci si rintana, ci si raggriccia, e la trincea non sembra mai abbastanza salda e ben fatta per proteggerci. Tra l'altro, la testimonianza di Stuper ci rinvia anche a un altro tema caratteristico della guerra di posizione, ovvero quello della invisibilità del nemico. Il nemico è nascosto dietro i parapetti delle trincee, è imbucato nelle trincee. trascorre molto tempo in ricoveri sotterranei, tanto più che alcuni storici hanno parlato, a proposito di modernità e regressione, della regressione dei soldati della Prima Guerra Mondiale alla condizione di un uomo delle caverne. Dunque, la mancanza di acqua, la sete, la mancanza di igiene, le escursioni termiche, il terreno roccioso che rende difficile scavare le trincee e amplifica l'effetto dello scoppio delle granate. La mancanza poi per tutto il 1915 per i soldati italiani di protezioni adeguate per il capo, si usavano le vanghette spesso per cercare di proteggersi. La promiscuità atroce tra la vita e la morte su cui si sono soffermati tanti memorialisti, ma anche lo stravolgimento del paesaggio rendono la vita dei soldati che combattono sull'altipiano carsico veramente un inferno. E non a caso l'inferno carsico è il titolo di un libro di memorie di Amleto Albertazzi, uno dei tanti libri di memorie usciti appunto da chi aveva partecipato a quella tragedia collettiva, e così come in molti tra i memorialisti della Grande Guerra fanno ricorso a paragoni tra la loro esperienza e quelle narrate da Dante nell'inferno della sua commedia. A proposito poi delle offensive dell'autunno 1915 sul Disonzo, ricordo che il 3 dicembre, quando ormai la quarta battaglia del Disonzo si stava spegnendo, sulle pendici del monte Podgora morì uno dei più interessanti e promettenti letterati italiani del periodo, ovvero Scipio Slatapr, e che più o meno in quello stesso settore del fronte era morto anche un suo collega, collaboratore alla Voce, ovvero Renato Serra, l'autore dell'Esame di coscienza di un letterato. Da ultimo, per completare il quadro terribile della guerra sul Carso, occorre anche ricordare che con l'arrivo al fronte di truppe austro-ungariche provenienti dal fronte galiziano provocò anche l'arrivo in questo territorio di un altro flagello, ovvero il colera, che colpì tanto soldati austro-ungarici quanto soldati italiani, quindi un'epidemia che si diffonde tra le linee contrapposte. Abbiamo ricordato poco fa che soltanto a partire dall'inverno del 1916 i nostri soldati cominciano a essere dotati di elmetti, quale supplemento di difesa individuale. Beh, il 1916, vi invito ad andare alla diapositiva numero 23 della PowerPoint numero 5, è anche noto proprio come l'anno delle battaglie. In effetti, posto che per quanto riguarda la quinta battaglia sul Disonzo, si trattò di poco più di una manovra messa in atto dai comandi italiani per sostenere i francesi impegnati nella drammatica difesa di Verdun. Ecco, il 1916 è appunto l'anno delle due grandi battaglie combattute sul fronte occidentale, quella di Verdun, quella della Somme, e poi l'offensiva Brusilov. Si tratta di operazioni dalle dimensioni veramente, veramente gigantesche. Per quanto riguarda la difesa di Verdun, i francesi furono costretti a convogliare rinforzi in un angolo cruciale, ma anche circoscritto del fronte. Si trovavano davanti a una stretta. Se avessero rinunciato alla lotta avrebbero perso Verdun, ma se avessero insistito nel difenderla il rischio era quello di perdere l'esercito. Si stima infatti che a Verdun tra il 21 febbraio e il 15 luglio L'esercito francese contò la perdita di oltre 275.000 soldati e 6.563 ufficiali. Di questi circa 70.000 erano i morti e 65.400 i prigionieri. E una buona parte di queste perdite, 120.000, si ebbero soltanto negli ultimi due mesi, quindi tra giugno e luglio. Mentre per i tedeschi i costi furono di circa 250.000 uomini. Quando in questo settore del fronte Hindenburg e Ludendorff presero il comando e ordinarono la cessazione di ogni attacco, le perdite tedesche ammontavano a oltre 280.000 uomini e quelle francesi a circa 315.000 uomini. Le cifre francesi indicano invece che le perdite sul campo di battaglia di Verdun per entrambi gli schieramenti ammontarono a circa 420.000 morti, quindi parliamo di morti in questo caso, e a ben 800.000 soldati che erano rimasti intossicati dai gas oppure erano rimasti feriti. A testimoniare di queste cifre sono ancora adesso i 150.000 cadaveri o parti di cadavere purtroppo non identificati, quindi gli ignoti, e deposti nel gigantesco ossario di Douaumont. Ancora oggi in quel settore vengono alla luce resti di soldati caduti. E per fare un raffronto tra questo così elevato numero di caduti, basta ricordare che le perdite totali dell'impero britannico durante tutta la Seconda Guerra Mondiale furono 353.000 morti circa, quindi come vedete si tratta di una operazione, una difesa che costò un prezzo altissimo in termini di vite umane. Qualche altra cifra che può essere interessante: si è calcolato approssimativamente che l'artiglieria tedesca in quel settore abbia sparato all'incirca 22 milioni di colpi e quella francese circa 15 milioni di colpi. E per dare ancora una volta di più la dimensione di questo scontro, su un totale di 96 divisioni schierate sul fronte occidentale, i francesi a Verdun ne avevano inviate ben 70 e i tedeschi 46 e mezzo. L'altra grandissima battaglia combattuta sul fronte occidentale nel 1916 fu quella della Somme. Ne rimane un film di propaganda britannico girato interamente a posteriori, quindi una ricostruzione con soldati autentici certamente, ma una ricostruzione, non il film della battaglia vera e propria. Una battaglia che costò una quantità spaventosa di vittime. Parliamo di qualche cosa come oltre 194.000 francesi, quasi 420.000 inglesi, forse 600.000 tedeschi. Come già a Verdun, qui si ebbe un impiego di armi e di materiali che davvero non aveva precedenti. Tra l'altro sulla Somme apparvero anche i primi carri armati a proposito di modernità. Per il bombardamento preliminare sulle linee tedesche, sulla Somme attaccano i britannici, attaccano gli alleati, gli inglesi avevano preparato quasi 3 milioni di proiettili, il tutto per rifornire 1.000 cannoni da campagna, 180 cannoni pesanti, 245 obici pesanti. Quindi delle cifre davvero spaventose. E giova ricordare che proprio la battaglia della Somme segna per i britannici la fine di un'età vitale di ottimismo che non sarà mai più recuperata. A proposito della battaglia della Somme, leggiamo in John Keegan: numerose sono le descrizioni dell'ora X del primo luglio, l'attacco, il primo attacco, delle lunghe linee di giovani, appesantiti da 30 kg di equipaggiamento considerato necessario per sostenerli nella lunga lotta all'interno delle trincee tedesche, che che procedevano a fatica, quasi spalla a spalla, del loro buon umore e della certezza della vittoria. Delle occasionali bravate, come in quel battaglione che calciava un pallone davanti ai ranghi, del sole brillante che si faceva strada nella leggera foschia del mattino, dell'illusione di un campo di battaglia vuoto, privo di nemici, a causa del pesante bombardamento e dello scoppio di 21 mine laboriosamente portate sotto le linee tedesche quando cominciò l'attacco. Sono anche numerose le descrizioni dei momenti successivi all'ora X, della scoperta del filo spinato intatto, dell'apparire dei difensori tedeschi che presidiavano il parapetto nel momento in cui i ranghi britannici, che venivano lentamente in avanti, passavano oltre per fare fuoco freneticamente contro le file che si avvicinavano, dell'aprirsi dei vuoti nelle ondate degli attaccanti, del massacro tra i reticolati di filo spinato, dell'avanzata fermata, bloccata e alla fine immobile, letteralmente morta. Il 1 luglio del 1916, sui 100.000 soldati britannici entrati nella terra di nessuno, si registrarono 20.000 morti e 40.000 feriti. Si tratta della maggiore perdita di vite umane nella storia militare britannica. L'offensiva si arrestò il 19 novembre del 1916 e registrò un numero totale di perdite che ammontava a oltre 1.200.000 morti. Il 1916 fu particolarmente drammatico anche per quanto riguardava il fronte italiano. Innanzitutto vi fu particolarmente drammatico e traumatico l'utilizzo anche sul fronte carsico per la prima volta il 29 giugno del 1916 e sulle pendici del Monte San Michele del gas da parte degli austro-ungarici. Gli austriaci usarono del gas fosgene, cloro e ossido di carbonio, per proteggersi dal quale le maschere italiane si rivelarono totalmente inutili. La conseguenza fu che 6.000 uomini delle brigate Pisa, Regina e Ferrara rimasero sul terreno. Nella località di Sdrausina, oggi Poggio Terza Armata, fu realizzato il cosiddetto cimitero degli asfissiati. Molti degli uomini morti per l'avvelenamento da gas non morirono subito, ma morirono dopo atroci sofferenze negli ospedali militari al fronte. Oltre a questo drammatico evento, bisogna ricordare anche delle grandi battaglie che si svolsero sul fronte italiano. Innanzitutto dobbiamo andare alla primavera del 1916, quando gli austriaci, inizialmente appoggiati dall'esercito tedesco, avviarono la cosiddetta offensiva di primavera, quella che spesso viene ricordata come Strafexpedition, spedizione punitiva, ma in realtà offensiva di primavera. Una battaglia che si prolungò dal 15 maggio al 16 giugno 1916 e che ebbe come suo epicentro la Val d'Astico, la Val Sugana, gli altipiani di Tonezza, gli altipiani di Asiago, di Lavarone. La linea italiana fu travolta nelle prime giornate e fu molto prossima al collasso. È anche interessante ricordare che proprio in questa circostanza si verificò sull'altipiano di Asiago un avvenimento che anticipò in qualche modo ciò che connotò la rotta di Caporetto, ovvero il grande deflusso di profughi determinati dall'avanzata dei bombardamenti austro-ungarici dal territorio appunto dell'altipiano di Asiago, un avvenimento ricordato anche nella memoria locale come un autentico trauma. Se gli austro-ungarici fossero passati, e questo era l'intendimento, si sarebbe chiuso il cerchio intorno alle armate italiane sul Carso, avessero raggiunto la linea di costa, le armate austro-ungariche avrebbero praticamente circondato l'esercito italiano. L'offensiva austro-ungarica perdette però vigore perché dovettero distogliere una parte delle truppe impiegate in quel settore per fronteggiare un'offensiva condotta dai russi proprio nel giugno 1916, la grande offensiva Brusilov, cosicché l'impeto iniziale si spense, mentre bisogna dire che la resistenza delle truppe italiane fu davvero disperata e straordinaria, leggendaria quella legata in qualche modo alla memoria triestina portata avanti dalla Brigata Granatieri di Sardegna su Monte Cengio. Quelle operazioni militari erano costate molto al nostro esercito, furono 41.000 i dispersi italiani e tra questi per lo più si registrarono dei prigionieri. Tra i tanti a essere catturati in quelle circostanze furono i volontari trentini Cesare Battisti e Fabio Filzi, che nell'estate di quell'anno subirono l'impiccagione nel castello del Buon Consiglio di Trento. Anche Gianni Stuperic, lo scrittore triestino che abbiamo più ricordato, fu catturato, sfuggì al riconoscimento e vagò per diversi campi di concentramento. Il fratello Carlo, invece, morì in un'azione disperata di resistenza in Valsilà, proprio nel settore del Cengio. Ora, questo ricordo ci rimanda a un avvenimento su cui non ci siamo soffermati, è il tema del volontariato irredento. Se in Italia il numero degli arruolamenti volontari fu piuttosto basso rispetto a quanto si era verificato in altri paesi europei, ciò lo si deve alla ristrettezza del tempo di mobilitazione, certamente anche al diffuso senso di disinteresse, di scarso entusiasmo per il conflitto, mentre invece un numero abbastanza consistente rispetto al numero complessivo di volontari, parliamo di circa 8.000 unità, alcune centinaia di volontari affluirono nelle file dell'esercito italiano e dal Trentino e dalla Venezia Giulia, dal Fiumano e dalla Dalmazia. Sulle cifre si sono avviati molti ragionamenti, non è questa la sede per entrare in profondità in questo tema, ma certamente si tratta di sottolineare, di ricordare un avvenimento certo importante anche per la memoria del Trentino e della Venezia Giulia e il contributo di giovani per lo più convinti di una scelta, spinti da grandi motivazioni ideali che peraltro avrebbero anch'essi dovuto misurarsi con la tragedia della Prima Guerra Mondiale e con i suoi orrori. L'altra grande battaglia che nel 1916 si combatte sul fronte italiano ci induce a ritornare ancora una volta sul Carso. Parliamo infatti della sesta battaglia dell'Isonzo, quella che portò gli italiani alla presa di Gorizia. Anche in questo caso, nella battaglia che condusse appunto l'esercito italiano nella città isontina, fecero la loro apparizione nuovi materiali e nuovi ordigni bellici. Soprattutto fecero la loro comparsa sul fronte carsico le bombarde. Si trattava di bocche da fuoco molto tozze, dal cui tiro ricurvo era possibile sconvolgere le trincee e i reticolati, quindi si trattava di un'arma particolarmente efficace nell'abbattimento dei reticolati. Questo perché calibri troppo pesanti sconvolgevano sì i reticolati nemici, ma finivano per aggrovigliarli di più, rendendo ancora più complesso il passaggio delle fanterie attraverso di essi. La battaglia di Gorizia mette in luce per la prima volta il divario di uomini e di mezzi impiegati dai due eserciti contrapposti. Oltre nuovi 300.000 soldati italiani si aggiunsero alle truppe che già erano impegnate sul settore carsico, mentre gli austriaci in posizione erano circa 100.000. Era notevole anche il divario tra le artiglierie. Tra il Monte Nero e il mare, gli italiani potevano contare su 1250 cannoni e 745 bombarde, punto. Mentre gli austro-ungarici potevano fare riferimento soltanto a 384 cannoni. Nei settori prescelti per lo sforzo maggiore, il Monte San Michele, il Monte Seibusi, il Monte Sabotino e il Monte Podgora, gli attaccanti, quindi gli italiani, erano di ben 12 volte superiori ai difensori. Così, alle 10 del 4 agosto 1916, si aprì un bombardamento distruttivo e due giorni dopo vi fu l'assalto di fanti e di bersaglieri a est di Monfalcone. Il giorno successivo, 5 agosto, nuovi bombardamenti furono seguiti da altri assalti. In uno di questi, 12.000 italiani fronteggiarono gli 800 dalmati asserragliati sul Sabotino. Complessivamente, un'ondata di 100.000 soldati italiani si abbatté sugli austriaci. Dei bombardamenti di quei giorni, sugli apprestamenti difensivi austro-ungarici, ha scritto ancora Fritz Bever, ufficiale di artiglieria. Altrettanto ineccepibili, sotto l'aspetto tecnico, erano le fortificazioni intorno a Oslavia e a Peuma e quelle del Podgora, con la differenza che qui il terreno, composto di pietra molle coperta di uno strato di humus, quindi più facile da scavare, non oppose la resistenza sperata al tiro micidiale delle batterie nemiche che lo ararono, nel vero senso della parola. Tutto quello che l'ingegnosità, l'audacia e l'indefesso lavoro umani erano riusciti a realizzare venne polverizzato nell'ora decisiva, diventando in poche ore un mondo estraneo sotto gli occhi degli ultimi difensori. La sera del 7 agosto gli italiani sfondarono tra quota 188 e Oslavia, raggiunsero Podgora mentre si consumava l'ultima lotta sul Monte Sabotivo. Cadevano il San Michele, le linee dell'altipiano di Doberdò, così che l'8 agosto fanti della brigata Pavia potevano fare il loro ingresso a Gorizia. La sesta battaglia dell'Isonzo si prolungò fino al 17 agosto e il bilancio delle vittime era davvero spaventoso. Le perdite ammontavano infatti a 140.000 soldati italiani e a circa 50.000 soldati austro-ungarici, cioè il 50% di quanti tra questi erano schierati nel settore. La battaglia di Gorizia rimase impressa nella memoria popolare. Ne è testimonianza un canto molto famoso. O Gorizia, tu sei maledetta, dicono le parole di questo testo. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane, e dolente ognuno si partì. Sotto l'acqua che cadeva a rovesci, grandinavano le palle nemiche. Su per monti, colline e gran valli si moriva cantando così: «O Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e per molti ritorno non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli nei letti di lana, schernitori di noi, carne umana, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini che io muoio col suo nome nel cuor. O Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e per molti ritorno non fu». La presa di Gorizia diede finalmente a Cadorna, dopo oltre un anno di feroci e sanguinosi combattimenti, un obiettivo spendibile anche sotto il profilo della propaganda. Nelle slide trovate proprio un'illustrazione della Domenica del Corriere che mostra l'ingresso dei soldati italiani a Gorizia. Successive tre spallate autunnali verso Trieste, che dilagarono su pochi chilometri di fronte, compresi intorno Medeazza e Armada, costarono perdite consistenti ancora una volta alle truppe italiane, 145.000, tra loro e 80.000 gli austro-ungarici. Certo, gli italiani conquistarono il vallone, mentre Monte Armada continuava invece a sbarrare la via di Trieste, che sarebbe stato un obiettivo davvero molto significativo anche sul piano simbolico. Poi le massicce operazioni estive del 1917 portarono il conflitto italo-austriaco sul piano dell'impiego di materiali e di uomini all'altezza dello scontro gigantesco che andava svolgendosi sul fronte occidentale. Appunto questo per armamenti, numero di soldati, i costi richiesti alle popolazioni civili, l'intensificazione dell'utilizzo dei grossi calibri d'assedio, il bombardamento massiccio da terra e anche dal cielo, l'utilizzo delle armi chimiche e lo spregiudicato uso di sempre più ingenti masse d'urto in quella folle e spaventosa strategia dell'attacco frontale. Ma qui, come sul fronte occidentale, e la canzone, il canto che ho ricordato poco fa ne è una testimonianza, gli eserciti cominciarono a manifestare segni sempre più evidenti di stanchezza e di dissenso.